Il radiogiornale.
Arrestato il presunto autore della sparatoria di domenica notte a Rau, si tratta di un cittadino elvetico di 43 anni. È stato il primo giorno di scuola in Ticino, un anno scolastico che si presenta con qualche novità, fra cui l'introduzione del tedesco già in prima media. Accordo da 3 miliardi di euro firmato fra Grecia e Israele, l'ambito è quello delle esportazioni di armamenti. Ultimo radiogiornale di questo lunedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un ultimo giorno di agosto, il 31, catalizzato dalla notizia della probabile fine della caccia all'uomo dopo la sparatoria di sabato notte a Rau. La polizia cantonale argoviese ha fatto sapere nel primo pomeriggio di aver arrestato un cittadino svizzero di 43 anni. Il corrispondente Gianluca Olgiati.
Sì, è il probabile capitolo finale di una caccia all'uomo attivata sul piano nazionale e internazionale, durata meno di 24 ore, dalle 2:30 della notte fra sabato e domenica, quando sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco, a poco prima dell'1 della notte scorsa, quando l'uomo è stato braccato. Non sappiamo dove e come questo sia avvenuto. C'è poi un altro elemento importante, cioè che la polizia ritiene al momento che l'uomo abbia agito da solo. E questo era tutt'altro che chiaro dal momento che sul posto erano stati rinvenuti bossoli di 2 armi diverse, una pistola e un fucile, probabile a questo punto che li abbia usati entrambi lui stesso. Il comunicato di polizia non fornisce ulteriori dettagli e quindi, malgrado la cattura del presunto responsabile, questo comunicato lascia aperte molte delle domande sorte fin da ieri. La polizia non intende fornire ulteriori informazioni fino a una conferenza stampa convocata per mercoledì pomeriggio, il che fa pensare che la dinamica dei fatti debba ancora essere del tutto chiarita, almeno in retroscena. Perché ha sparato l'uomo? È possibile che l'arresto non abbia chiarito finora tutte queste domande, anche perché dall'arresto alla comunicazione sono passate comunque 12 ore. Per la polizia si trattava probabilmente anche di rassicurare la popolazione in queste ore.
È ricominciato in Ticino l'anno scolastico, sono quasi 55.000 gli allievi che ritornano sui banchi di scuola. Tra le novità principali di questo anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Umberto Gatti.
La grande novità di quest'anno riguarda l'insegnamento del tedesco in prima media, una misura voluta dal Gran Consiglio e che inizia con le prime lezioni. Una novità che però non porterà ad un aumento del carico di lavoro per gli allievi, come ha spiegato Emanuele Berger, capo della divisione della scuola del Canton Ticino.
Per gli allievi e le allieve non comporta un aumento del carico complessivo di lavoro, perché l'apprendimento viene distribuito sull'arco dei 4 anni della scuola media con una progressione graduale, ovviamente a partire dalla prima. È stato predisposto un nuovo manuale pensato specificamente per la prima media, con delle situazioni problema autentiche che possano aiutare veramente gli allievi a sviluppare progressivamente le competenze che sono previste dal piano di studio.
7.000 docenti e operatori della scuola accolgono oggi dunque per il primo giorno del nuovo anno scolastico quasi 55.000 allievi. Diversi i cantieri aperti che affronterà nei prossimi mesi il Dipartimento della Cultura, dell'Educazione e dello Sport. Dalla nuova legge sulla scuola dell'obbligo, che verrà presto messa in consultazione, alla formazione e all'assunzione di docenti nei diversi ambiti. E proprio su questo tema la consigliera di Stato Marina Carobbio vuole rendere più chiari e trasparenti i processi di assunzione dei concorsi e in particolare gli incarichi a tempo determinato.
In questo ambito il DEX ha introdotto indicazioni più restrittive e una modalità di raccolta e monitoraggio più accurata delle proposte di incarico. In pratica le direzioni scolastiche devono dare delle indicazioni sul perché si ricorre a delle procedure o delle assunzioni tramite incarico limitato. L'obiettivo è fare in modo che si favorisca sempre più l'assunzione di persone che hanno partecipato al bando di concorso e hanno tutti i requisiti formali richiesti.
Una scuola dunque che cerca di rispondere meglio alle esigenze di allievi e docenti e che nel suo futuro, secondo le attuali previsioni, vedrà una diminuzione degli allievi in tutti gli ordini, una nuova sfida che andrà affrontata tempestivamente.
Fin qui le novità sull'anno scolastico appena iniziato. A fine conferenza stampa, la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti ha anche parlato da presidente del governo cantonale. Sullo sfondo la vicenda Zali e soprattutto quella che Carobbio ha definito la progressiva deriva del dibattito pubblico. Carobbio, che in qualche modo ha voluto giustificare il silenzio scelto dal governo nelle ultime settimane e ha anche ribadito la condanna a ogni forma di violenza. Sentiamo.
Comprendo lo smarrimento che gli eventi delle ultime settimane possono aver generato. Credo però che sia ora di rimettere alcuni punti fermi. Come Presidente del Governo cantonale, ritengo fondamentale ricordare la centralità della separazione dei poteri, che sta alla base dello Stato di diritto. La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che a chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario. Ciò non significa sottrarsi alle domande, alle verifiche, al controllo democratico, mediatico e parlamentare. Ci mancherebbe altro. Appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza.
Passiamo al tasso di interesse con un minimo degli averi del secondo pilastro nel regime obbligatorio che va aumentato dall'1,25 all'1,75%. Lo chiede la Commissione federale della provvidenza professionale. La decisione spetta al Consiglio federale. Questo per i risultati positivi dei mercati finanziari l'anno scorso e anche per quest'anno. Dall'estero, squadre provenienti da Nepal, India e Cina stanno lavorando senza sosta per raggiungere le persone rimaste bloccate dalle improvvise inondazioni sull'Himalaya. Particolare attenzione è rivolta a raggiungere centinaia di lavoratori rimasti intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. Finora risultano disperse 4.500 persone, tra loro 592 cittadini stranieri, mentre il bilancio delle vittime accertate è salito ad almeno 950 morti. È aperta, ricordiamo, una colletta della catena della solidarietà. Stati Uniti, invece, lì due morti e almeno 15 dispersi a causa di inondazioni al Grand Canyon. Le operazioni di ricerca e recupero proseguono, ha dichiarato il National Park Service, chiedendo aiuto al pubblico affinché fornisca informazioni sugli escursionisti che si trovavano al Bright Angel Canyon. Andiamo adesso a Tel Aviv, dove nella giornata da poco conclusa Israele e la Grecia hanno firmato un accordo di esportazione di armamenti da 3 miliardi di euro. Il Ministero della Difesa israeliano lo ha definito uno dei più grandi accordi di esportazione nel settore della difesa nella storia del paese. È un passo importante perché in questo modo Tel Aviv entra in pieno nel sistema militare europeo. Il contributo di Elena Kaniadakis da Atene.
Che a qui che per θα προτείνει και την δέουσα αντιμετώπιση και την στοχοθεσία.
La Grecia è entrata in una nuova era, ha dichiarato il ministro della difesa Nikos Dendias, presentando nelle settimane scorse il piano di armamenti di cui il sistema di difesa aerea è considerato il fiore all'occhiello. La Grecia è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo sistema di difesa in risposta alle sfide tecnologiche del nostro tempo, ha affermato Dendias. L'accordo prevede l'acquisto e l'installazione di diversi sistemi di difesa che dovrebbero diventare operativi entro 35 mesi. Protagoniste dell'intesa sono alcune delle più importanti compagnie di armamenti israeliane, come la Rafael, che forniranno i sistemi progettati per intercettare razzi, missili e droni. Lo scudo rientra nel piano di riforma delle forze armate di Atene dal valore di oltre 25 miliardi di euro e ha un destinatario indiretto, la Turchia, impegnata in annose dispute territoriali con la Grecia nel braccio di mare che le separa. Relazioni rese ancor più complicate dall'alleanza consolidata nell'ultimo anno tra Grecia, Israele e Cipro, che punta a contenere l'influenza turca nella regione. Un'intesa evocata dallo stesso Ministero della Difesa israeliano, che ha sottolineato come Grecia e Israele puntano a salvaguardare i propri interessi di fronte ad attori con ambizioni egemoniche che vogliono espandere la propria influenza.
La giustizia iraniana ha condannato a morte due donne, di cui una ventenne, per aver partecipato alle manifestazioni antigovernative di gennaio. Lo hanno reso noto alcuni gruppi per i diritti umani. Frattanto si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che risponde ai raid statunitensi sull'isola di Larak, lanciando missili verso Giordania e Emirati. Il presidente americano Trump ha postato poi un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Karg ridotta in macerie e tuona. L'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Borse giù con il riacutizzarsi della crisi, dunque corrono petrolio e gas. Non abbiamo colto le dinamiche politiche del calcio mondiale, né fino a che punto alcuni si sarebbero spinti. Se avessimo saputo come sarebbe andata a finire, non ci saremmo lasciati coinvolgere. Lo ha detto Joshua Kushner, il fratello di Jared Kushner, cognato di Donald Trump, che è ai vertici di Thrive Capital, la società che avrebbe dovuto partecipare al piano del presidente della FIFA, Gianni Infantino, sui mondiali. Respinge poi sul New York Post l'idea che l'iniziativa si sarebbe tradotta in una presa di controllo della Federcalcio internazionale. Adesso lo sport giocato con David Conti.
Ben ritrovati, iniziamo dal tennis. Rientro vincente per Carlos Alcaraz dopo i problemi al polso agli US Open. Lo spagnolo ha debuttato vincendo con un triplo 6-4 contro il russo Safiullin. Fuori invece il vincitore del Master 1000 di Cincinnati, il francese Fis. Già terminata anche l'avventura di Victoria Golubic, estromessa in due set dalla francese Parry, e di Simona Waltert, battuta in tre set dall'argentina Podoroska. Nel calcio, due gli addii che hanno caratterizzato la prima giornata della settimana, quello di Widmer alla nazionale svizzera, ma soprattutto quello di Leo Messi all'Argentina. Infine, come Inter, Milan, Juventus e Lazio, anche Roma e Atalanta sono a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. I giallorossi hanno vinto 4-0 in trasferta sul campo del Lecce, 1-0 invece dei bergamaschi contro la Bologna. Bologna, da dove dovrebbe arrivare il nuovo attaccante del Lugano, sembra fatta per il prestito del 23enne JNM, appena prelevato dai Felsinei, dalla Stella Rossa di Belgrado, avversaria dei bianconeri in Conference League. Per poter essere inserito nella lista, l'alternativa di Behrens, 195 cm di altezza e cresciuto nell'Ajax, dovrà essere ufficializzato entro le 17 di oggi, 1 settembre, e sempre oggi si gioca l'anticipo della sesta giornata di Super League tra Zurigo e Young Boys.
Solo una notizia in questi primi minuti dopo la mezzanotte per segnalare che il segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll ha rassegnato le dimissioni al presidente Donald Trump dopo mesi di tensioni col capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riporta il Wall Street Journal sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni. Passiamo adesso al tempo di oggi, ormai come detto da David Conti, martedì primo giorno di settembre 2026. Nottata serena in quasi tutta la Confederazione, solo lungo le Alpi nuvole e localmente qualche rovescio. Sarà poi una giornata serena al sud con minima 18 gradi, massima 29. Al nord abbastanza soleggiato, nel pomeriggio nuvole, possibili rovesci temporaleschi. Minima 12 gradi, massima 25, isoterma di 0 gradi dai 3.800 metri. L'evoluzione fino a sabato in tutta la Svizzera, nella notte su mercoledì rovesci o temporali, per il resto comunque saranno giornate soleggiate e calde a tutte le quote. RSI, la parola chiave per trovare le notizie su internet o tramite app. L'informazione, quella alla radio, torna allo scuocare di ogni ora in diretta su Rete 1. Adesso la programmazione radiofonica notturna dei tre canali radiofonici. Gianni Zocchi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.